non ci serviamo,
vogliamo cantare sempre fedele a Gesù, sempre fedeli a Gesù, sempre fedeli a Lui, fedeli alla sua croce finché arriviamo al traguardo, sempre fedeli a Gesù, sempre fedeli a Lui, fedeli alla sua croce finché andiamo a casa, sempre fedeli a Gesù, sempre fedeli a Lui, sempre fedeli alla sua croce finché arriviamo a casa, sempre fedeli a Gesù, sempre fedeli a Lui, sempre fedeli alla sua croce finché arriviamo a casa. Per favore, fratello Frank, lodato e glorificato il Signore, che la decisione è nel nostro cuore di andare avanti, di perseverare e di camminare sulla via stretta ed angusta fino alla fine per arrivare veramente al traguardo. Ciò che il Signore fa è fatto bene, e quanto Egli ha iniziato in noi, Egli anche porterà a compimento. Egli chiama fuori i suoi, e siamo nel tempo della preparazione. Ancora non siamo al punto dove il Signore vorrebbe averci, ma non siamo più là dove una volta eravamo. No, guardiamo agli anni di crescita, nella grazia di Dio, nell'ammaestramento, nell'ambito spirituale in tutto. Oggi ho ancora dei saluti ad Oda da Cipro. Io ero a Cipro, a Larnaca, a Nicosia, e Limemos, e vorrei soltanto parlare di queste piccole quasi chiese di casa, e voglio dire il meglio. Nell'ultima riunione c'era una famiglia, la signora parlava bene l'inglese e avevano già opuscoli di noi, li avevano lette, e questa signora disse: oh Signore, conduci così che questo uomo che ha scritto questi opuscoli sia una volta nel nostro paese, sulla nostra isola, e venga da noi, perché poi io con la mia casa saremo salvati. E sapete cosa avviene? Dopo la riunione, questa signora venne con tutta la famiglia, con i figli avanti, e si inginocchiò, e anche tutti hanno inginocchiato e abbiamo pregato. Ma la presenza di Dio era così potente. L'abbiamo sentita e vissuta, era veramente qualcosa di meraviglioso. Poi abbiamo i saluti ricevuti da Nairobi, saluti dall'Italia, dal fratello Stefano, dal fratello Manfred, dal Cile, chi ha dato ancora saluti. Voi sapete che siamo in comunione con Melti sulla terra, e ci rallegriamo che la parola di Dio va avanti, che la parola produce ciò per cui è stata mandata. Poi abbiamo la buona notizia, non so se il fratello Alex è qui da Amburgo, il fratello Alex è qui, sì, guardate indietro, potremmo dire in mezzo a noi, 30 giorni era nel coma, era stato abbandonato dai medici soltanto, e possiamo dire era alla fine, e i medici hanno avuto paura che se la macchina viene tolta, poi questo uomo sicuramente avrà preso miato di quella terra. E proprio è stata l'inverso. La macchina è stata tolta e ecco che è veramente entrato nella vita. Abbiamo alcuni fratelli di Hamburg che hanno vissuto questo. Alzatemi, anche tu sorella, alzati. Non ho dimentico i nomi. Il fratello che ha vissuto questo con tutto ciò che appartiene. Sì, ecco, siete qui. Il Signore è fedele, lodato sia il suo nome santo. Poi ieri il fratello Kukaczka Junior mi disse che il suo figlio è stato guarito di epilepsia. Ecco il figlio. E questo era veramente una cosa tremenda. Abbiamo pregato e Dio ha confermato la sua parola in questo giovane. Lodato e glorificato sia il Signore. Non abbiamo molte guarigioni in massa o conversioni in massa, ma che Dio sia lodato, vi sono ancora delle conversioni, vi sono delle guarigioni, ancora Dio conferma la sua parola, e per questo siamo molto riconoscenti. Forse dovremmo ancora dire, se Dio vuole, sempre se Dio vuole, abbiamo in aprile nel tempo di Pasqua abbiamo fare un viaggio il venerdì santo a Hamburg, il sabato a Berlino e domenica a Praga e lunedì Pasqua a Böblingen e poi direttamente subito dopo il sabato il 29 aprile a Salzburg e domenica il 30 aprile a Zurigo e poi viene Bratislava e poi ci rallegriamo in modo particolare dei nostri cari fratelli e sorelle che vengono fin qui, che Dio vi benedica in modo particolare, anche la Slovacchia, dalla Repubblica Ceca, la Polonia, dall'Austria, Francia. Veniamo veramente da lontano e da vicino insieme, o possiamo dire da tutta l'Europa e anche da altre parti del mondo per ascoltare la parola del Signore. Poi, se Dio vuole, io mercoledì andrò in Pakistano e lì visiterò e porterò la parola in diverse città. Il fratello disse che a Lahore c'è una grande riunione con tutte le denominazioni, sarà lì egli è il capo all'uno, è capo qui e capo là, e egli ha detto, ha avuto la possibilità di invitare tutte le chiese protestanti, di invitarli per una riunione e egli conta con alcune migliaia che verranno per ascoltare la parola di Dio. E poi il Vaj a Karachi, Lahore, Islamabad e tutte le altre città che ancora vogliamo visitare per portare la parola del Signore. Che il Signore sia lasciato ogni cosa nelle mani del Signore. Egli conosce, sa dove sono i suoi. Ho avuto anche qualcuno dall'Africa, due chiamate alla Kinshasa, anche da altri luoghi. Dio fa semplicemente grandi cose. E per questo siamo riconoscenti. Talvolta sono soltanto pochi, ma possono anche alcune migliaia. Il Signore conosce i suoi, egli li chiama fuori e egli salva, egli si rivela e egli conduce meravigliosamente i suoi. Oggi era insomma sul mio cuore che uomini santi alzano mani santi senza ira e senza dubbio, come lo dice la parola di Dio, e che il Signore, il nostro Dio, lo chiedono veramente di benedirci e di essere con noi tutti, con tutti coloro che ascoltano, con coloro che vedono, e che anche ci sia una breccia, possa venire una breccia, che Dio non soltanto parla con noi, ma che tutto il paese, tutta Europa, che il mondo possa venire a conoscenza che il Signore vive e che Egli è in mezzo ai Suoi e si rivela. Si tratta di questo, che possiamo capire quanto serio è il tempo, quanto tempo breve ci rimane, e lo diciamo come è. Non ci basta che guardiamo le cose per quanto Israele, per quanto concerne il mondo arabo, con l'unione delle chiese e con l'unione delle culture e delle religioni, che noi possiamo vedere queste cose, che in Babilonia la grande, la globalizzazione, che il governo mondiale viene mostrato, ciò non ci basta. Desideriamo vedere la parte che ci concerne, che è stata promessa per noi. È questo che noi vogliamo sapere. E vogliamo anche essere sinceri. Il nemico sempre cercherà affinché che ci sia inimicizia nel popolo di Dio. Abbiamo per esempio due cose anche nell'ambito del messaggio, nell'ambito dell'annuncio della parola di Dio. Gli uni vanno troppo avanti e gli altri non vanno abbastanza avanti. Gli uni glorificano un uomo e gli altri passano proprio accanto, nel mezzo è l'equilibrio, e noi apparteniamo, che Dio sia ringraziato, né a coloro che vanno troppo avanti e neanche a coloro che non vanno abbastanza avanti. E io credo che abbiamo ricevuto grazia da Dio e che ci lasciamo ordinare in modo giusto e nella Sacra Scrittura, non ciò che tu o io pensiamo essere giusto, non la tua o la mia decisione, ma che sia in armonia con la parola di Dio. Come troviamo la nostra posizione divina in questo tempo nel piano divino di salvezza? Ieri abbiamo parlato di tutto ciò che abbiamo visto in internet, tutto ciò che viene, quante cose vi sono, e abbiamo anche capito che tutte le vie conducono a Roma, e che è veramente la città, la capitale del mondo, e chi guarda la Costituzione europea sì, potrà veramente vedere ciò che vi è sopra, al di sopra, che è stato messo su carta, cioè non europea. Io forse dovrei pubblicarlo affinché tutti veramente possano avere gli occhi aperti. E la Costituzione romana, non austriaca, non tedesca, ma la Costituzione romana.
E
se andiamo in Daniele 2, Daniele 7, se guardiamo là, allora notiamo ciò che concerne le profezie bibliche e dicono che il quarto impero verrà al potere, e sappiamo che il quarto impero era l'impero romano, e poi non c'era e viene di nuovo, come ci è stato mostrato nella profezia biblica, ci è stato dato nero su bianco 2000 anni fa ed è stato scritto. Dunque Dio conosce la fine come il principio. Egli ha potuto predire ogni cosa esattamente, e questa potenza mondiale viene scritta come un animale. È Dio che ha preso la decisione nella sua parola. Quattro animali, quattro bestie, quattro imperi. E poi in Apocalisse 17 vediamo che la meretrice cavalca la bestia. Per questo non abbiamo bisogno di una interpretazione, perché la potenza religiosa cavalca la potenza mondiale e ha tenere le redine in mano. Nessuno ha bisogno di una interpretazione. Abbiamo il significato della parola profetica, ci è stata data da Dio per grazia. Non l'abbiamo portato noi, Dio ce l'ha dato per grazia. E se menzioniamo ancora questo, nei secoli passati i credenti non avevano bisogno di sapere queste cose, perché il tempo dell'adempimento non era ancora presente, ma ora in cui il tempo dell'adempimento è venuto in ogni ambito, è venuto quel tempo, allora era importante e necessario di conoscere e di vedere tutte queste cose, e poi di riconosciamo ciò che ci viene detto. Apocalisse nel capitolo 18, dopo che c'è la descrizione che è nel capitolo 17 e in modo dettagliato, è: voi popolo mio, uscite e separatevi. Dunque, ora, nel tempo in cui tutto si unisce, e questo definitivamente, chi entra lì non può più uscire nel momento in cui il tempo è scaduto. Tutti gli uni hanno veramente il marchio della bestia e gli altri hanno il sigillo di Dio. Allora non c'è più mescolio, è ciò che ci insegna la Sacra Scrittura. Noi che abbiamo e crediamo la parola di Dio, abbiamo la promessa, Efesini 1, versetto 13, di essere sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Abbiamo la promessa in Efesini 4, versetto 30, sigillati con lo Spirito Santo per il giorno della redenzione del nostro corpo. Il sigillamento trova luogo soltanto dopo aver accettato la parola della verità. Non può essere oggetto in un insegnamento di essere sigillato, ci deve essere prima un contenuto, per poi questo contenuto prezioso viene sigillato. Prima era un libro sigillato e Giovanni pianse in Apocalisse 5, perché nessuno è stato trovato degno di aprire il libro e di infrangere i sigilli. Poi venne il momento in cui è stato detto: il leone della tribù di Giuda ha vinto. E per aprire il libro e per rompere i sigilli. E se oggi diciamo che ciò è già accaduto, allora con ciò abbiamo detto la verità e non abbiamo taciuto ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Forse soltanto quale informazione oggi volevo soltanto trarre la vostra attenzione. Una volta di prendere riferimento, voi sapete tutti che Dio veramente mi ha dato la grazia di essere col fratello Branham, di essere con lui, non soltanto nelle riunioni in Germania, ma anche negli Stati Uniti. Non soltanto nelle riunioni, ma anche con lui nella stessa macchina. Egli guidava la macchina e io ero accanto. Con lui ho mangiato alla stessa tavola. Io sono stato a casa sua e ho bevuto tè con lui. Ho conosciuto il fratello Branham per 10 anni personalmente. E dopo la chiamata del 2 aprile, in dicembre ero negli Stati Uniti, soltanto quale orientamento, l'editore a Hamburg ha anche pubblicato la mia fotografia in 1963. Hanno raccontato le mie visite al fratello Branham, dell'immagazzamento del cibo, e la prima pagina sta scritto il marzo 1963 tutta la testimonianza. Non ho bisogno di trovare qualcosa, non ho bisogno di chiedere alle persone di dare testimonianza. Io sono convinto chi è da Dio, che chi è veramente nato da Dio, egli viene penetrato dalla verità e egli potrà discernere se qualcuno si presenta a se stesso o se veramente ha ricevuto un compito divino e ha ricevuto un dovere divino di annunciare la vera parola di Dio. Non era la mia decisione, era la decisione del Signore. E pensate anche in questo, quanto per esempio il più grande uomo di Dio, Saulo, quanto egli ha raccontato la sua esperienza con il Signore, malgrado tutto, è andato ad Anania, è andato da lui, è stato condotto da lui, di pregare per lui e di anche imporre le mani, quanto il fratello Frank il 3 dicembre 62 era con il fratello Branham, non affinché sia la conferma la chiamata, ma per udire da lui tramite rivelazione e per ricevere da lui ciò che il Signore mi aveva detto qui in lingua tedesca. Egli me l'ha detto parola per parola in inglese. Non avevo bisogno di questo, ma avevo bisogno della risposta da parte di Dio, perché la via biblica è sempre quella più sicura. In quel tempo Non ho pensato a una conversione di un Paolo, di un Saulo, o a tutti questi dettagli, come è avvenuto, come era la sua chiamata. Ma se oggi guardo indietro, allora vedo le orme bibliche che vado oggi e vediamo che Dio in ogni cosa è presente. Allora che Dio possa aprire gli occhi a coloro che non vedono. Poi, da molto tempo, abbiamo la distretta che siamo fraintesi riguardo a ciò che il fratello Branham ha ammaestrato, ha insegnato. Una volta forse deve essere detto in modo particolare. Da quel tempo vi sono delle distrette. Quanto il fratello Frank ha fatto le tre visite nel Cile e per 40 anni nessuna chiesa, nessun stato, nessuno anche si è ha preso cura di questi uomini schiavi. Soltanto quanto Dio ha condotto così che la nostra Schmidt Wagner qui erano a Krefeld mi hanno invitato e poi sono andato lì nel Cile e tutti potranno testimoniare che questa era la svolta, che era l'apertura della prigione, che le persone hanno ricevuto i loro diritti e hanno ricevuto di nuovo, ma in quel momento le chiese sono venute sul piano, hanno influenzato lo Stato e dicono che la dottrina di Branham che parla della caduta nel peccato, che Eva ha avuto qualcosa da fare con il serpente e poi la Trinità e venne al livello più alto fino allo Stato, al governo, vanno lì fino a dire Frank. Poi, possiamo avere davanti agli occhi nostri come le persone in questo momento, le persone pensano, quanto viene detto loro qualcosa. Sì, sì, il pastore è andato e vi è un altro pastore, e questo Frank, e egli opera la potenza sopra gli uomini. Non potete pensare in quale modo cose simili vengono veramente con astuzia e vengono portate. Ma lo dico, il Signore è vincitore. Il Signore è il vincitore di Golgotha. E egli ancora egli avrà anche gli stati e azioni quale eredità. E per finire con questo, la maggior parte sanno anche di questa tragedia. In realtà ho avuto la possibilità di andare a Berlino e di dire le cose in modo chiaro. Ciò che concerne il battesimo, ma voi avete battezzato a un momento, per favore, Giovanni il Battista ha annunciato e ha battezzato il giorno di Pentecoste, è stato predicato e 3000 sono stati battezzati e lo stesso giorno. Per favore, rispettate me e la parola di Dio. Permettete che io agisco secondo la parola di Dio. E in realtà abbiamo avuto una bella conversazione, veramente buona, bello che possiamo rendere testimonianza davanti a personaggi alti e bassi e così di testimoniare del Signore e di mettere la verità sul candelabro. È un tempo glorioso in cui noi viviamo, ma il combattimento è presente, e possiamo dire che il combattimento è tra la luce e le tenebre. Non è il fatto Frank di che si tratta, e neanche del fatto Branham, ma si tratta veramente delle potenze delle tenebre che combattono contro la verità e contro la luce che Dio ha dato. Ora, per quale informazione? Non nella Sacra Scrittura sta scritto, e non tutto sta scritto in un solo versetto o in un solo passo. Ogni cosa è così distribuita nella parola di Dio che potremmo dire: oh caro Dio, un riferimento su ciò che avvenne nel giardino di Eden è accaduto, avrebbe aiutato e dato chiarezza a tutti gli uomini. Ma tutti gli uomini non hanno bisogno di chiarezza. Io e tu abbiamo bisogno di chiarezza. È il popolo di Dio che ha bisogno di chiarezza. E lo vediamo in Matteo 13. Il Signore ha parlato alla folla, ha parlato in parabole. E potremmo dire che Egli ha nascosto le cose agli uomini tramite queste parabole. Non volevano vedere, e venivano soltanto in, volevano seguirlo quale massa, ma non volevano seguirlo. E disse ai suoi discepoli, li ha presi da parte, e disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. Questo non è la mia decisione. Io non sono responsabile per questo, e neanche il fatto Branham, ma dobbiamo leggere anche Genesi 3, Genesi 4, dobbiamo leggere non soltanto un versetto, che essi hanno mangiato del frutto e che Eva ha dato il frutto a Eva, Adamo, e poi hanno riconosciuto di essere nudi, e poi si sono fatti dei grembiuli. Già in quel momento dobbiamo cominciare a riflettere: hanno fatto dei grembiuli, e perché non è la bocca che è stata nascosta? Se fosse la bocca coperta, no, e poi continuiamo a leggere come il Signore parla: io metto in amicizia, e gli disse al serpente, tra la tua semenza e la sua semenza, egli ti calpesterà il capo e tu li ferirai al calcagno. Sono due cose, due semenze diverse. Vi è la semenza di Dio, che sarebbe venuto tramite la donna per calpestare la testa al serpente, e poi la semenza del serpente. E sappiamo che la semenza, e se leggiamo la scrittura, semenza è discendenza, progenie. La discendenza di Abramo è la semenza di Abramo, la semenza di Davide è la progenie di Davide. Non abbiamo bisogno soltanto, bisogno di investigare la Sacra Scrittura veramente con sincerità, di leggere e chiedere a Dio di darci grazia. E ancora la migliore, chi desse sapere di più, che veramente nota tre brani, e Genesi 5 dal versetto 1 vi è la genealogia di Adamo, dal da Adamo 7 e continua fino a Enos. Una domanda: forse Dio ha dimenticato qualcosa? La parola di Dio non è completa? Perché nella genealogia non sta scritto e non sta parlato di Caino? Se egli è il primogenito, se lo fosse stato, allora dovrebbe anche stato scritto, perché alla primogenitura In tutto il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento, vediamo che vi era una grande benedizione di Dio sulla primogenitura, e perciò Gesù Cristo è il primogenito di fra molti fratelli, con tutte le benedizioni di Dio che sono venute sopra il primogenito. Qui leggiamo soltanto Genesi nel capitolo 5 dal versetto 1. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo. Nel giorno che furono creati, Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, e lo chiamò Set. E poi continua. Chi desidera sapere ancora di più deve essere in Primo Cronache, il primo capitolo, e qui leggere ciò che sta scritto nero su bianco, non in una predicazione del fratello Branham e neanche in un opuscolo del fratello Frank, ma nella Sacra Scrittura, nella parola di Dio. Primo Cronache, primo capitolo, Adamo, Set, Enos, Kenan, Malalael, Jared, Enoch, Metusela, Lamech e così via. Sì, questa è la genealogia da Adamo. Qui sta scritto Adamo, Set, Enos. Poi vuoi osare di mettere Caino nel mezzo? Qualcuno può un uomo cambiare e aggiungere una parola di Dio? No e no. Ma noi tutti abbiamo bisogno di rivelazione tramite lo Spirito Santo. Perfino nel Nuovo Testamento viene confermato. In Luca nel capitolo 3, io lo menziono affinché sia chiaro, forse il nemico diventa sempre più astuzio, ma è anche un buon segno che egli sa ciò che viene davanti a lui, sopra di lui, quanto Dio rivela la sua parola. In Luca nel capitolo 3, soltanto l'ultimo versetto 37, e vediamo che lì è all'indietro di Matusala, di Enoch, di Jared, di Malaleel, Cainam, Enos, Set, Adamo e poi Dio. Allora cosa c'è? Forse manca qualcosa? Dio ha dimenticato qualcosa? No. E se Giovanni scrive che Caino era del maligno, allora che nessuno debba interpretarlo, quale prima cosa dobbiamo essere consapevoli? Ciò che diciamo nel Padre nostro, redimici, liberaci dal maligno. Allora dobbiamo anche andare nella lettera di Giovanni: voi avete vinto il maligno. Io vi scrivo padri, io vi scrivo figli, perché voi avete vinto il maligno. E poi dobbiamo essere così reali e leggere Matteo 13. E là, almeno il versetto 37 e 38, e anche rispettare, avere un cuore aperto. Matteo 13, 37 e 38. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Poi viene ancora detto, il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. Potremmo andare di passo biblico in passo biblico e parlare di questo tema e si sa, vediamo nella stampa in Cile sempre di nuovo viene menzionato, io vi dico, il fatto Branham in base a chiamata divina è passato, ha potuto passare accanto a ciò che Paolo, Pietro hanno scritto alla Chiesa e aveva da dire agli uomini, alle donne, e il fratello Branham poteva passare accanto? No! Egli ha portato l'orientamento originale divino, l'ha messo anche sulla tavola di Dio e l'ha dovuto portare come era nel principio. E la Sacra Scrittura in Primo Corinzi nel capitolo 11 ci dice a noi tutti che il capo della donna è l'uomo. Allora non è un delitto, non ha a che fare che mettiamo da parte se la donna prende il suo posto che ha ricevuto da Dio, allora è veramente equilibrio e è anche diritto dell'uomo e diritto di Dio nello stesso tempo. Allora il fratello Branham non ha voluto mettere le donne più basso che gli uomini, ha soltanto scritto, non la donna è stata creata a cagione, l'uomo è, ma la donna per l'uomo, e l'ha dovuto scrivere, era nel principio, e Dio il Signore, il Creatore, egli ha dato al primo uomo e l'ha creato a sua somiglianza. Egli, secondo il corpo, dal testa fino ai piedi, l'ha fatto. Eva non era ancora presente. Io non ho una responsabilità per questo. E neanche il fratello Branham porta la responsabilità. Ma è una parte della storia, la salvezza. Eva era in Adamo e è stata presa fuori di lui, carne da sua carne. Così Cristo è il secondo Adamo, sulla croce Golgotha è andato, ecco, il suo lato sulla croce è stato aperto e il sangue è uscito e la Chiesa che è il suo corpo è stata redenta. La storia della salvezza non comincia nel Nuovo Testamento, ma già nell'Antico Testamento viene rezzata nel Nuovo Testamento, viene realtà, ma comincia già nell'Antico Testamento. E poi, se prendiamo l'Antico e il Nuovo Testamento e le portiamo ad un denominatore comune, allora non abbiamo nessuna pena, difficoltà, allora troviamo il nostro posto. E ora il pensiero della Chiesa di Gesù Cristo. Vogliamo essere sinceri? Non tutte le Chiese non si sono poste al di sopra della parola? Non tutte le Chiese non hanno fatto con la parola ciò che pareva e piaceva loro? Deve essere anche diritto? No, questo è apostasia da Dio e dalla parola, e anche apostasia della parola, e anche e anche l'ordine divino viene tolto nella comunità. Nella Chiesa di Cristo vale l'ordine divino. Io vorrei che queste persone che parlano di Fratello Branham, che hanno letto le predicazioni e che hanno anche sottolineato passaggi, che anche prendono le citazioni, anche quanto Dio, se Dio avrebbe potuto dare all'uomo qualcosa di meglio di una donna, l'avrebbe fatto. Quindi anche là non soltanto dobbiamo prendere e cercare fuori ciò che va bene per te o per questi uomini e che va nel loro concetto, ma dobbiamo avere il timore di Dio nelle cose spirituali. E dove non c'è il timore di Dio, non c'è rispetto per la parola, e non c'è rispetto dove non c'è rispetto per la parola, non c'è rivelazione. Dio non può operare e non può parlare con noi. E abbiamo anche siamo arrivati al punto in cui non siamo più pronti di ascoltare ciò che le persone dicono, interpretano. L'ho detto ieri, tutti i padri della Chiesa hanno, che siano dalla Tunisia, che venivano da Alessandria o da dove provenivano, tutti si sono convertiti al cristianesimo. Dio ha bisogno di persone che si convertono a Cristo. A quale cristianesimo dobbiamo convertirci? Fratelli e sorelle, il tempo è venuto e Dio parla chiaramente con noi. Egli desidera che il piano di salvezza e l'ordine divino nella Chiesa sia di nuovo restaurato. E a questo appartiene anche, come la Scrittura lo dice chiaramente riguardo al matrimonio, anche ciò che concerne il divorzio. Paolo parla in modo chiaro in 1 Corinzi 7. Se una donna si va in preghiera, non deve essere tanto a tempo, ma deve di nuovo ritornare. Dio non permette veramente, non permette alla donna un divorzio. E io prego, nessuna contraddizione, che possiamo dare ragione a Dio. Io non lo potrò impedire. Quanto viene un certo è anche il giorno il più terribile nella vita di un uomo, che un fratello in Cristo in gennaio 1981, quando stava morendo, gli fu detto: se tu vivere, se vuoi uscire da questa, allora la prima cosa che faccio, vado all'avvocato. Il fratello venne e uscito, e la prima lettera che ha ricevuto dall'avvocato del 8 febbraio, e poi anche l'enunciazione: se io rimango con te, allora non posso distruggere l'opera. Io dico soltanto questo, quale dichiarazione, non perché voglio giustificarmi. Dio, la parola di Dio rimane vera, ma se Satana prende qualcuno che abbandona l'ordine divino, può impedire? Chi lo può impedire? Forse Dio l'ha lasciato, l'ha permesso che le persone non ascoltano a un uomo e non guardano ad un uomo, ma che loro possono udire la parola di Dio, e diventa così preziosa affinché l'uomo non sia più nulla e non sia più visto e quantomeno sia messo in avanti. Ancora un pensiero riguardo a questo tema. Il fratello Branham era senza era senza, era anche senza cosa davanti a Dio e davanti agli uomini, e perciò gli uomini l'hanno idolatro e fino ad oggi ne fanno un idolo. Le più diverse le citazioni li hanno preso, li hanno prese che non appartengono a lui. E un uomo è un uomo, e anche se è il più grande dei profeti, e Dio usa degli uomini, e con questo non ho nessuna distretta. Nessuno può dire il fatto Frank è qualcosa di particolare. Ciò che è importante e particolare è il Signore. Ciò che è importante è la parola del Signore, non un uomo, ma la parola di Dio. E poi possiamo ancora dire, tutti che sono nati da Dio ascolteranno la voce del Signore, e poi ognuno comincerà ad andare davanti alla propria porta, ognuno si lascerà guidare alla conversione dallo Spirito Dio, e ognuno si lascerà esaminare da Dio, e quando ciò avviene, allora ognuno siamo aiutati. Tu non sei nelle mie scarpe e io non sono nelle tue scarpe. Ognuno ha la sua via e Dio sarà con noi tutti. Preghiamo gli uni per gli altri e ringraziamo il Dio per gli uni per gli altri, e poi ogni cosa andrà bene. Ancora alcuni brani biblici per l'edificazione, per la consolazione, per ciò di qui che noi abbiamo bisogno. Paolo scrive in Colossesi nel capitolo 3 le parole meravigliose che sono indirizzate agli eletti o alla Chiesa eletta. Dunque non soltanto evangelizzazione, ma la parola di Dio agli eletti. È così un grande differenza se da qualche parte abbiamo una evangelizzazione o se vi è ammaestramento biblico indirizzato alla Chiesa. E qui Paolo scrive in Colossesi nel capitolo 3 dal versetto 12: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Dunque possiamo qui andare a Efesini 4, di svestirci dell'uomo vecchio e rivestirci dell'uomo nuovo che è secondo l'immagine di Dio, in giustizia e in purezza. Così sta scritto in Efesini nel capitolo 4 dal versetto 22. Efesini 4 versetto 22: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi dal vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. L'uomo che è nato di nuovo, veramente nato da Dio, e non si può accusare di nulla e non può essere incolpato nulla, perché il sangue dell'agnello che è stato versato sul Golgotha fa di lui è una opera, è un sacrificio così perfetto e non soltanto egli fa i conti col vecchio uomo, ma egli porta la vita e vi è la nuova nascita così possibile, cioè lo stesso Signore che è morto nel suo corpo, egli è risorto, è andato lo spirito giù e il terzo giorno egli è risorto e egli disse: io vivo e voi vivrete. In Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che era la semenza divina, che era la parola stessa, che è stata diventata carne, tutti i figlioli e tutte le figlie di Dio, fin dalla fondazione del mondo, sono stati eletti per avere grazia, per avere la riconciliazione con Dio, per avere la semenza divina in sé e riceverla, e affinché tramite lo Spirito per essere e nascere di nuovo ad una speranza nuova. Poi capiamo Paolo in Romani nel capitolo 8, quanto egli dice, quanto egli chiede: chi vuole accusare gli eletti Dio? Soltanto l'accusatore dei fratelli, egli osa farlo. Egli si mette al di sopra del sangue, egli si mette al di sopra e egli accusa. Mai e mai mettiamoci da sua parte, mai e mai, ma mettiamo sempre dalla parte di Dio. E Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con sé. E poi veniamo a sapere, riceviamo la vita nuova. Ieri abbiamo preso le due parole del Salmo 96: cantate al Signore un cantico nuovo. Un cantico nuovo lo possiamo cantare soltanto colui che ha vita nuova da Dio. Un cantico nuovo può cantare soltanto in colui che è, in cui si è adempiuto Geremia 31: io farò un nuovo patto con voi, io vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Quante volte l'abbiamo cantato: ogni cosa nuova, ogni cosa nuova, non del vecchio uomo, e di mettere qualcosa al di sopra, di coprirlo, ma veramente di svestirsi del vecchio uomo, e poi veramente il lavacro dell'acqua nella parola, e poi rivestirsi dell'uomo nuovo che è secondo la giustizia e la santità di Dio. E da quel momento non possiamo più, non conosciamo più nessuno secondo la carne, ma ci vediamo in Cristo. Quale schiera riscattata dal sangue e riconciliata con Dio, che ha ricevuto la vita eterna, figli e figlie di Dio, che sono stati destinati a vedere la gloria di Dio con il nostro Redentore, e anche di essere così nella gloria per sempre. Fratelli e sorelle, la redenzione è così perfetta che nulla può essere aggiunto e non ha neanche bisogno, ma dobbiamo metterci a disposizione di Dio affinché Egli possa operare per grazia ogni cosa in noi. Qui si tratta di umiltà, di bontà, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, e perciò sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E poi allora può adempiersi al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. È la pace di Cristo alla quale siete chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. E la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Sono parole meravigliose. Di nuovo la domanda: dove tu ti metti in ordine biblico e come mi ordino io biblicamente? E io, anche noi dobbiamo essere ordinati nella parola di Dio. Ci siamo svestiti del vecchio uomo, abbiamo passato veramente il lavacro della parola o abbiamo mancato la purificazione dei peccati nostri, l'abbiamo dimenticato? Dobbiamo essere reali con noi stessi davanti a Dio. E fratelli e sorelle, sarebbe bello se vi fosse una breccia, se Dio potesse operare in mezzo a noi e potesse darci una fede perfetta. Voi sapete che la parola contiene ambedue cose, fiducia e fede. Ciò va di pari passo. Altre traduzioni dicono, l'hanno detto, scritto, credete a Dio e credete a me. Altri, abbiate fiducia in Dio, abbiate fiducia in me. Queste parole appartengono insieme. È una fiducia divina, qualcosa che Dio opera in noi. E questo è sempre rivelazione. Nessun uomo può prendere qualcosa da se stesso se non gli viene dato da Dio. E così, tramite la predicazione al popolo di Dio, deve essere operato ciò che è importante affinché il Signore possa fare quello che Egli vuole e che noi tutti arriviamo al nostro diritto divino per grazia. Dunque, non soltanto non guardare gli uni agli altri, non più guardare, dire qualcosa gli uni agli altri, parlare gli uni agli altri, ma come Abramo, di avere fiducia nel Signore. E lo potete leggere in Romani capitolo 4, là è scritto nero su bianco, è stato scritto che non soltanto sta scritto per Abramo, ma anche per tutti quelli che credono così come Abramo ha creduto. E egli credette ciò che Dio il Signore gli aveva promesso. E noi in questo luogo e in tutto il mondo e tutti quelli che ascoltano e che guardano, se noi tutti insieme crediamo così come dice la Scrittura, allora deve venire il momento in cui vi è veramente fiumi di acqua viva che corrono. Non può essere diversamente. Deve avvenire il momento in cui vi è la breccia e il Signore conferma la sua parola in modo straordinario. La seconda parte, ciò che concerne la parola, è in realtà la santificazione, ma la santificazione è di nuovo legata alla redenzione e la maggior parte dimenticano questo. Vogliamo leggere questo brano, possiamo predicare e scrivere di tutto, ma la domanda è se noi abbiamo l'accesso da parte di Dio, se l'abbiamo ricevuta da Lui, per vedere i contesti come ci sono mostrati nella Sacra Scrittura e ci vengono esposti e che li vediamo anche noi così e li accettiamo. In Ebrei, nel capitolo 12, sta scritto dal versetto 12, Ebrei 12, dal versetto 12, perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, sentieri diritti. E affinché quel che soppo non esca fuori di strada, fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quello che soppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia, e molti di voi ne siano contagiati. Quale parola e quale testo, quale descrizione della via ci viene data qui nella parola di Dio? Cosa ci servirebbe di leggere questa parola seria? Senza santificazione nessuno vedrà il Signore. Se non andiamo a Giovanni 17:17, Padre, santificali nella verità, la tua parola è verità. Non c'è santificazione divina fuori dalla parola di Dio. La santificazione divina si adempie nei limiti della parola di Dio e non in tutte le interpretazioni, in tutte le diverse interpretazioni. E poi abbiamo l'informazione gloriosa in Ebrei nel capitolo 10, come avvenne per noi sulla croce di Golgotha. Ebrei capitolo 10 versetto 14, e infatti con una unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Di che cosa dobbiamo ancora preoccuparci? Piena redenzione, piena riconciliazione. La vecchia vita è terminata, la nuova vita cominciò per grazia. Il vecchio uomo è stato tolto, ci siamo rivestiti del nuovo. La parola l'abbiamo ricevuta, rivelata. E fratelli e sorelle, lo dico non soltanto per me, non lo dico per me, lo dico soltanto perché per me mi sopraffaccia. Pensate un po' per un momento in merito che l'Iddio del cielo si è così abbassato e così direttamente tramite la sua parola ci parla e si rivela per grazia, e a tutti che credono con tutto il cuore e che sono in accordo con ciò che Dio dice nella sua parola. E così noi tutti arriviamo all'unità della fede e della conoscenza. Un Signore, una fede, un battesimo, una vera Chiesa di Gesù Cristo, che è il suo corpo, la pienezza di colui che compie in ognuno. Fratelli e sorelle, questa è la più alta vocazione che ci possa essere. E voglio dirvelo ancora, Dio non ha più cose più gloriose, più preziose sulla terra che la Chiesa di Gesù Cristo, il nostro Signore. E perciò egli è preoccupato della sua, per la sua Chiesa. Tutto il resto sono popoli, sono chiese libere, ma il Signore parla in Matteo 16, da 16 a 19, io edificherò la mia Chiesa e le porte d'Es non prevarranno sopra essa. E vediamo che Dio, il Signore, anche ora ha la sua Chiesa e l'edifica, non una Chiesa, quale denominazione, ma la sua Chiesa, che viene chiamata fuori da tutti i popoli, da tutte le nazioni e lingue. E pensate ancora un momento in merito che il Dio del cielo ha preso il tempo per te, per me e per parlare con te, me. Chi siamo noi? Che il Dio onnipotente, che riempie ogni eternità, si abbassa così e per parlare con noi, con, anche tramite la sua parola, che rende vivente e che rivela, egli parla a noi. Io spero, non spero che qualcuno se ne va dal qui e dice: oh, il fratello ha veramente parlato molto bene. Il fratello non ha parlato né buono né bene, ma Dio ha parlato con noi tramite la sua parola preziosa e santa. E soltanto se è, chi accetta questo così verrà, riconoscerà l'autorità della parola e l'accetterà e avrà un sì e amen alla parola. E in questo momento dirà, dire, tu hai parlato di tu, oh Dio onnipotente, dobbiamo scrivere la Bibbia di nuovo. Tu non hai parlato di vescovi, di arcivescovi, tu non hai parlato di profetesse, ma di profeti, non hai parlato di evangeliste. Oh Dio, cosa è? Tu sei sulla terra, sul cielo, ma Dio è sulla terra e Dio è nel cielo. Dio ha saputo esattamente ciò che ha detto, egli ha saputo esattamente. Egli deve ritornare con la sua ordine divino di salvezza e anche nella Chiesa, e deve rimanere dall'inizio e fino alla fine con l'ordine divino. E anche se il Signore disse tramite Malachia: ecco, io vi mando il profeta, non dice due profetesse. Io non posso cambiare la parola di Dio, non vogliamo cambiare nulla. Che Dio mi aiuta, che Dio ci aiuti tutti di rispettare la sua parola in ogni cosa. Paolo dice in 1 Corinzi 14 che la donna nella chiesa deve tacere. Oh caro Dio, prende altre persone che ci diano un evangelo secondo questo tempo, che ci scrivano una Bibbia che sia veramente in armonia con questo nostro tempo. Dio deve prendere il tempo e mettersi in ordine col tempo, ma siamo noi che dobbiamo sottometterci alla parola, dire: Signore, che tu possa camminare sulla tua via con la tua Chiesa. Noi ci sottomettiamo alla parola e tu farai ogni cosa meravigliosa. Fratelli e sorelle, molte cose potrebbero essere dette. Io concludo con ancora una domanda: rispettate la parola di Dio in tutta la sua pienezza, da Genesi 1 fino a Apocalisse 22, fino all'ultimo versetto, che questa parola in verità possa essere la lampada al nostro piede, che sia diventata questo. Allora diventa veramente luce, diventa una lampada se ci viene rivelata tramite lo Spirito. Fratelli e sorelle, abbiamo ricevuto rivelazione divina e siamo sul terreno di rivelazione, e il Signore Dio è in mezzo a noi. e egli parla tramite la sua parola e egli ci rivela tramite lo Spirito Santo. Questo non è fanatismo, questa è la verità di Dio nel nostro, in mezzo a noi. E al Signore, l'Iddio Onnipotente, sia lode e onore. Possiamo con certezza dire e cantare: tu ti sei rivelato a me. E vogliamo dire tutti amen. Lode e gloria e onore e adorazione. Tu sei degno, tu sei degno. Alleluia. Amen. Ci alziamo. Vogliamo pregare ancora. Il fatto Rus poi avrà detto cosa da dire. Forse chiamiamo ancora i fratelli, due fratelli di diverse lingue, affinché lodino e ringraziano il Signore in questo luogo. Noi vogliamo anche a tutti quelli che ascoltano o guardano, che Dio vi benedica voi tutti, che Egli parla a voi, a noi, tramite la stessa parola, tramite lo stesso Spirito Santo. Egli non passa accanto. Egli non passa accanto. Egli viene da noi. Egli è tra noi. Come Egli ha promesso, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E dove due o tre sono raunati nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Frate e sorelle, ancora una domanda. Dio non ha visto il vostro desiderio? Egli, voi fate il viaggio fin qui per ascoltare la parola di Dio e Dio per sperimentare nuovamente il Dio, in modo particolare tutti i fratelli impegnati nel servizio che sono in diverse chiese da diversi paesi, sono qui per ascoltare la parola di Dio, ma sicuramente per uno scopo, per prenderla con sé, per trasmetterla e per portare il cibo spirituale per grazia e distribuirlo, che il Signore ci dà così in grazia. Veniamo qui senza essere preparati, riceviamo e diamo la parola del Signore. Qui non c'è un manoscritto dal cui dobbiamo leggere, qui c'è un solo libro, la Bibbia. E ringraziamo il Dio, ringraziamo il Dio. E tutti possiamo soltanto ringraziare il Signore per la sua fedeltà che Egli ha dimostrato fino ad oggi. Chi conosce il coro, io prego per una nuova esperienza con Dio. Con te, Signore, vogliamo, io prego per una nuova esperienza con te, oh Dio. Io prego per una nuova esperienza, oh Signore, con te. Degno sei tu, degno sei tu. Degno sei tu. Degno sei tu, Signore, di ricevere gloria ed onore, forza e potestà. degno sei tu, Signore. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. La tua verità va avanti. Alleluia. Lode e onore sia al nostro Dio di eternità in eternità, che sia portata a Lui. Ancora chiniamo i nostri capi. Dio fedele, ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore. Anche stamattina tu hai parlato in modo chiaro e tondo tramite la tua parola, Signore. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e ti ringraziamo per il tuo parlare. Tu hai rivelato i misteri, Signore, non in parabole, no. Tu hai parlato tu in modo chiaro con noi, al tuo popolo. Dio fedele, ti benedici i tuoi figlioli, benedici il tuo popolo, tutti quelli che sono venuti, che lode, onore e gloria lo portiamo a te, Signore. Abbiamo l'onore, la gloria e l'adorazione da noi tutti, Signore, dal nostro essere. Gloria al tuo nome, meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Alleluia. Ringraziate il Signore, lodate la forza del suo sangue, la potenza del suo sangue, la potenza del suo spirito, perché Dio è presente. Egli conferma la sua parola, egli salva, egli guarisce, egli libera, egli dà rivelazione. Alleluia. Noi siamo nello spirito di Dio. Alleluia. Sotto il sangue dell'agnello. Alleluia. Che riceviate tutti ciò che avete chiesto nel nome santo di Gesù. Alleluia. 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 Lode e gloria al Signore.